Continuiamo i nostri incontri sul tema della fraternità. Non so se li avete già dimenticati tutti gli altri oppure se sono ancora in mente. Ecco, oggi la fraternità. E ho pensato che è bello scoprire anche quei segni di fraternità che troviamo tra i fratelli di Gesù, quelli che lui ha potuto o voluto chiamare fratelli. L'ha fatto poche volte, ma dopo la risurrezione ha detto a Maddalena: va a dire ai miei fratelli. E cosa intendeva dire? L'abbiamo già visto l'altra volta, mi pare. Siccome suoi fratelli sono quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica, ha visto che i suoi discepoli sono di questi che ascoltano, infatti lo hanno ascoltato e anche con desiderio di imparare lo hanno ascoltato e cercano di mettere in pratica. Allora vediamo un piccolo episodio, ma neanche tanto piccolo, dico piccolo perché adopera poche righe del Vangelo. È Giovanni che al capitolo 20 ricorda questo. Dopo che Maria Maddalena è andata a chiamare Simon Pietro e l'altro discepolo, quello che Gesù amava, e ha dato loro l'annuncio della sparizione del corpo di Gesù, uscì allora Simon Pietro insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme, tutti e due, insieme. Ecco che vivono la fraternità. Ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Chinatosi vide le bende per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide le bende per terra e il sudario, eccetera. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Ci sono molti particolari belli e interessanti. Tutto si muove attorno a Gesù, a causa di Lui, per amore di Lui. È Gesù che è il protagonista di ogni movimento, anche se chi si muove sono i discepoli, però si muovono per Lui, in vista di Lui. Sono quei due discepoli noti, li abbiamo già trovati insieme più di una volta, sono quelli che hanno seguito Gesù quando è stato condotto al cortile di Anna e di Caifa, lo hanno seguito fino là con rischio. Sono due discepoli quindi anche coraggiosi, anche se Pietro poi si è dimostrato piuttosto debole e peccatore. Sono due di quelli che Gesù chiama miei fratelli. Prendono seriamente la rivelazione di Maria di Magdala. Le credono, non le credono? Beh, lei dice semplicemente che non c'è più il corpo di Gesù. Non ha avuto ancora apparizioni di angeli Maria a questo punto. Maria di Magdala. Quindi hanno preso sul serio la sua rivelazione che il corpo di Gesù non è più al suo posto e vanno a verificare quello che lei ha annunciato, quello che lei ha detto. Si muovono per la parola di questa donna. E appena fuori casa vien loro da correre. Non lo decidono insieme, vien spontaneo. Come sempre il correre è spontaneo. E in questo correre dei due discepoli noi non guardiamo anzitutto le loro gambe, cerchiamo di vedere il loro cuore. E come facciamo? Dobbiamo pensare a quel che succede nel nostro cuore quando noi ci mettiamo a correre per qualche notizia, per qualche motivo. Quando è che corri tu? E perché corri? Si può correre per evitare un pericolo, per mettersi al sicuro. Si può mettersi a correre per paura, anche per curiosità, per una notizia molto importante, o perché sta arrivando qualcuno o qualche cosa che ci coinvolge e che cambia tutta la nostra vita. Correre. Corrono insieme, sono fratelli, c'è comunione tra loro. Se uno si mette a correre, anche l'altro, quasi come fossero uno solo. È lo stesso amore che li fa correre. Sono uniti nel cuore. Si sentono l'uno partecipe di quel che avviene nel cuore dell'altro. Corrono insieme. Il risultato della corsa è un po' diverso. Partono insieme, ma non si condizionano l'uno all'altro. Durante la corsa badano a correre. Così che uno che è un po' più veloce arriva per primo. Non era una gara che facevano. E questo che arriva per primo non si vanta della sua forza o delle sue gambe, delle sue capacità. Qui vediamo che i due fratelli sono in comunione l'uno con l'altro, ma sono diversi. Però la loro diversità non li domina, non ci fanno granché conto, perché quello che corre meglio, che arriva prima, attende l'altro. L'altro è più lento. Ma loro non traggono conseguenze da queste capacità di maggiore o minor velocità. Non costruiscono diritti di precedenza. Io sono arrivato per primo, quindi entro per primo, ho diritto. No. Non costruiscono diritti. Non si vantano, quello che corre di più, più in fretta, non si vanta, non è vanaglorioso. C'è la parola di Gesù da osservare. È alla parola di Gesù che si ubbidisce, non alle proprie gambe o ai propri presunti diritti. E questo fa e fanno. Lui osserva la parola. Sono qui tutte e due per Gesù. Vivono di Gesù e li ubbidiscono. Quindi quello che è arrivato per primo attende l'altro. E l'altro non dice: ma dai che sei arrivato prima tu, entra tu per primo. No. Tutte e due osservano la parola di Gesù, che aveva detto che il primo tra voi sarà l'ultimo di tutti, che aveva detto a Pietro: a te darò le chiavi del regno dei cieli. E Gesù, quando chiamava i discepoli, chiamava per primo sempre Pietro. Anche nell'orto degli ulivi ne ha chiamati tre ad andare con lui un po' più in là. Per primo Pietro, poi Giacomo e Giovanni, ma sempre per primo Pietro. E questo se lo ricordano. L'altro discepolo, quello che Gesù amava, non si vanta di questo particolare, che era certo dell'amore di Gesù, o forse si sentiva amato quasi con predilezione, ma non se ne vanta. Lascia il posto a colui che Gesù nominava sempre per primo. E Pietro accetta questo suo ruolo. Sa di essere stato chiamato sempre per primo e quindi entra per primo. Accetta che il fratello, l'altro discepolo, gli ceda il passo. Ecco qui il discepolo che è arrivato per primo, senza che nessuno glielo debba dire, aspetta l'arrivo di Pietro. L'attesa è senz'altro breve, però è un'attesa fraterna. È un vero fratello di Gesù, perché ha ascoltato e adesso fa quello che ha ascoltato. Cede il passo, attende, ama il suo fratello in questa attesa. Questa attesa breve a noi dice tanto, dice quanto era grande l'amore tra di loro. Non attende perché è timido o perché ha paura ad entrare nel luogo dei morti. Non attende perché ha buon cuore, perché è buono. Nemmeno per paura della gelosia di Pietro. Non attende neanche per soggezione all'autorità di Pietro. Attende perché è fratello di Gesù, un vero fratello di Gesù. Sembra che dica: anche se sono arrivato prima, lascio il primo posto, lascio la precedenza a chi l'ha ricevuta da Gesù. È Gesù davvero il re che li guida. Non è il ragionamento che ha il primo posto nel loro cuore, nella loro mente. Non è la forza delle gambe che può decidere qualche cosa. Il discepolo che è arrivato per primo si limita a vedere dall'esterno quello che si può vedere dall'esterno. ma non entrò, ma non entrò. Non fa quei passi che verrebbero istintivi, domina anche la sua istintività. Sarà poi, stando al racconto, il primo a credere. Vide e credette quando è entrato dopo. Ma questo è un dono di Dio, l'essere il primo a credere, proprio perché lui ha accettato e si è messo all'ultimo posto in obbedienza a Gesù. Questo, come lo possiamo chiamare, questo mistero è un episodio, ma che ci vuol dire qualcosa di bello, che serve, che deve servire per la nostra vita. Non l'ha scritto per niente l'Evangelista questo brano, questo episodio. L'ha scritto perché ci rivela qualcosa dell'amore e della volontà di Dio. Questo mistero ci apre il cuore a prendere sul serio alcuni insegnamenti che ci vengono dati poi dagli apostoli, da San Paolo, per esempio. Ci limitiamo a questo, a uno, quello che lui dà nella lettera ai Romani, dopo il capitolo 12. Dico a ciascuno di voi: non valutatevi più di quanto conviene, ma valutatevi in modo saggio e giusto, ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha dato. Secondo la misura di fede, non secondo le capacità, quelle cose di cui ci si potrebbe vantare. Ciascuno secondo la misura di fede. E la fede non è una conquista, ma un dono, quella fede che Dio gli ha dato. Così dice quindi la guida nei nostri rapporti reciproci è, deve essere, la nostra fede. Io dico a ciascuno di voi: non valutatevi più di quanto è conveniente valutarsi, ma valutatevi in maniera da avere di voi una giusta valutazione, secondo ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha dato. Poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra, e queste membra non hanno tutte la medesima funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo, e ciascuno per la sua parte siamo membra gli uni degli altri. Abbiamo doni diversi, secondo la grazia data a ciascuno di noi. Abbiamo doni diversi, siamo membra gli uni degli altri. E i doni diversi sono la profezia, il ministero, l'insegnamento, l'esortazione, la capacità di donare, di presiedere e di operare misericordia. 7 ne elenca San Paolo. Allora, li trovate al capitolo 12 della lettera ai Romani, questi al versetto 6. Chi ha il dono della profezia, la eserciti secondo la misura della fede. Chi ha un ministero, attenda al ministero. Sia ubbidiente al dono che Dio gli ha dato. Chi l'insegnamento all'insegnamento, chi l'esortazione all'esortazione, chi dà lo faccia con semplicità, chi presiede lo faccia con diligenza, non tirandosi indietro, come purtroppo c'è la tentazione. Chi fa opere di misericordia le compia con gioia. Sono sette i servizi, quindi le diversità ci sono anche nella comunità dei fratelli di Gesù. E qui in tutte queste non c'è posto per gelosie, per invidie, non c'è posto, perché Gesù non ti dà motivo. Se tu guardi Gesù, se è Lui davanti al tuo sguardo, Lui non ti dà motivo di ingelosirti, perché è dono suo quel dono che realizzi, che sviluppi, che eserciti tu. E è dono suo quello che esercita il fratello, devi essere contento del dono che il fratello esercita, perché è tuo fratello, perché fa parte della stessa famiglia, della stessa comunità. Torna a vantaggio di tutti quello che ciascuno vive e realizza. Gesù non dà motivo di gelosie o di invidie. Difatti, la carità non abbia finzioni. Ecco, la carità deve essere di tutti, lo dirà in un modo ancora più esplicito nella lettera ai Corinzi, che la carità è al di sopra di tutto e deve esserci dappertutto, che se manca la carità non vale niente, neanche i doni più grandi non valgono nulla, non sono nulla se non c'è la carità, se non sono vissuti nella carità. È una carità che non deve essere finta, non abbia finzioni, non una carità che fa da coperta, che copre altri sentimenti, ma una carità che è proprio il contenuto di tutti i servizi che svolgiamo gli uni per gli altri, ciascuno per tutta la comunità. Fuggite il male con orrore, attaccatevi al bene. Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, addirittura con affetto. Cos'è l'affetto? È quel, non so come si può chiamare, sentimento? Sì, è che c'è anche tra i fratelli, tra i bambini fratelli. Quello che abbiamo sperimentato in famiglia, dalla mamma, dal papà, con affetto fraterno. Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno. Lo dice San Paolo a chi? Ai fratelli di Gesù, a quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Anch'essi devono avere questi, devono essere così semplici, perché si tratta di grande semplicità e piccolezza. Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno. Addirittura aggiunge: garaggiate nello stimarvi a vicenda. Perché a volte ci si può amare gli uni gli altri, ma l'altro lo si stima poco, perché o ha poca intelligenza, o ha poca memoria, o ha poca volontà, o non riesce. Gareggiate nello stimarvi a vicenda, non nell'essere l'uno sopra gli altri, ma nello stimare gli altri, dar loro peso nella nostra vita. Poi non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Ed è qui che poi aggiunge anche quella bella esortazione: siate lieti nella speranza. forti nella tribolazione che arriva, che c'è per tutti i credenti, perseveranti nella preghiera. Anche questo è ubbidienza a Gesù, essere perseveranti nella preghiera, perché lui lo era. Solleciti per le necessità dei fratelli, premurosi nell'ospitalità. Ecco, sono tante le esortazioni, e poi se andate avanti ce ne sono ancora da leggere tutte, che aiutano a vivere quella fraternità che Gesù stesso realizza in noi. E poi, abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri, non aspirate a cose troppo alte, piegatevi invece a quelle umili. Cosa vuol dire? Non aspirate ai primi posti, Gesù l'aveva raccomandato tante volte, non aspirate a cose troppo alte. Quali sono le cose alte? Quelle che pensa la nostra intelligenza umana e le nostre ambizioni, quindi il nostro uomo vecchio pensa che una cosa è più alta di un'altra, per poter dire io valgo di più, io sono di più, io sono più ammirato, io sono più al centro dell'attenzione. Questo non deve essere. Non ci sono cose alte. Quello che Dio ci dà o ci chiede, quello per noi è la cosa più alta, perché quella è la volontà di Dio. E per un altro fratello, se ha ricevuto un altro compito, un altro dono, quella per lui è la cosa più alta, di rispondere alla chiamata che lui ha ricevuto, al servizio che lui ha ricevuto, e viverlo come un servizio, con carità, visto che la carità non deve mancare. È un po' come il sale in tutti i cibi. Se manca, ci si accorge. Se manca il sale nei cibi, si lasciano lì, o si va a cercarla per metterli. Così deve essere la carità in tutti i nostri compiti, ruoli, in tutti i momenti della nostra giornata, della nostra vita. Piegatevi invece a quelle umili, le cose umili vanno cercate, perché l'umiltà piace al Signore, agli umili dà vittoria, dice il Salmo, e Gesù, io sono umile di cuore. Piegatevi invece a quelle umili, non fatevi un'idea troppo alta di voi stessi. Questa è quasi una raccomandazione conclusiva, non conclusiva perché ce ne sono ancora, ma di questa parte del discorso. Non fatevi un'idea di voi stessi. Sarebbe quasi bene che ognuno non abbia nessuna idea di se stesso, perché cos'è la cosa più importante nostra? È Gesù che abbiamo nel cuore, se ce l'abbiamo. Di Lui sì dobbiamo avere un'idea alta, ma noi chi siamo? Fragili vasi di terracotta, direbbe ancora San Paolo, che non valgono niente, vale quello che hanno dentro, per questo sono preziosi. L'idea alta di noi è perché c'è Gesù in noi, ma non perché noi siamo qualcuno o più importanti degli altri, perché siamo più anziani, perché abbiamo studiato di più, perché abbiamo più esperienza, perché abbiamo... sono tutte menzogne, o diventano menzogna per noi perché ci tirano fuori dal dare importanza all'unica perla preziosa che è Gesù presente in noi. È Lui. Ecco, poi la continua ancora: benedite coloro che vi perseguitano, eccetera, non rendete a nessuno male per male. E poi saltiamo un po' e andiamo al capitolo 13, al versetto 14, dove ci dice ancora una cosa interessante per noi: rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo. Ecco, quindi cos'è che deve apparire? Deve apparire Gesù. Il vestito è la parte esteriore della nostra vita, quella che gli altri vedono. Se uno mi guarda, vede il mio vestito, vede sì la mia faccia, va bene, guarda quello, però poi vede il vestito. Rivestitevi di Gesù Cristo. Come dire, è Lui che dovete far apparire, che dovete lasciar vedere. Dovete preoccuparvi che chi vi incontra veda qualcosa di Gesù, veda le qualità di Gesù, veda l'amore di Gesù, veda l'umiltà di Gesù, veda la sua semplicità. Rivestitevi del Signore Gesù Cristo. E aggiunge, quasi per dire come si fa: accogliete tra voi chi è debole nella fede, senza discuterne le esitazioni. Quindi fino a questo punto arriva la carità, l'amore di Gesù, che gli altri vedono in me, mi porta ad amare fino a questo punto, a accogliere chi è debole nella fede, senza discutere le sue debolezze, le sue esitazioni, le sue incapacità a vivere la fede. E qui poi fa gli esempi col mangiare cose immonde o non immonde, eccetera, rispettare la coscienza del fratello. Se viviamo, viviamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Qui siamo sempre al capitolo 14, al versetto 7, ai versetti 7 e 8. Nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Perché se noi viviamo, viviamo per il Signore. Se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo dunque del Signore. Tre volte lo dice. Tanto è importante che ce lo fissiamo bene in mente, che lo scopo di tutto per noi è il Signore. Altrimenti non siamo capaci di vivere da fratelli, di avere affetto fraterno tra di noi. E per non lasciarci dubbi, un po' più sotto: tu perché giudichi il tuo fratello? E anche tu perché disprezzi il tuo fratello? Queste non sono cose da fare tra fratelli: disprezzare, giudicare, perché il tribunale sul seggio del tribunale non siamo stati messi noi. Tutti ci presenteremo al tribunale di Dio. E allora io sarò vicino a mio fratello. Ed è il suo giudizio, quello di Dio, che conta, non il mio. Quindi ciascuno di noi renderà conto a Dio di se stesso. Cessiamo dunque di giudicarci gli uni gli altri. Pensate invece a non essere causa di inciampo o di scandalo al fratello. E ancora, se andiamo avanti al capitolo 15, Paolo ripete ancora tutto con altre parole, quando dice: accoglietevi gli uni gli altri come Cristo accolse voi, per la gloria di Dio. Il primo ad operare la parola fratelli per noi è stato Gesù. Questi sono i miei fratelli perché osservano. Va a dire ai miei fratelli. Quindi è Gesù che usa questa parola. È Lui che ci ha accolti, chiamandoci con questo nome, fratelli. Accoglietevi perciò gli uni gli altri, come Cristo accolse voi. Non ha detto tu sì e tu no, mio fratello. Non ha anticipato giudizi. Li ha chiamati fratelli. Come Cristo accolse voi, per la gloria di Dio. Ecco, questo è un passaggio importante della fraternità. Abbiamo visto l'esempio che ci ha dato il discepolo che Gesù amava nell'attendere Pietro, nell'esercitare pazienza, carità con lui e ubbidienza. Ecco, così San Paolo, ma anche gli altri apostoli, ci danno tanti insegnamenti per vivere questa fraternità, questa pazienza, questa carità. Potreste rileggervi un momento anche il capitolo 13 della prima lettera ai Corinzi, che parla l'inno alla carità, che è la regola di tutte le fraternità e di ogni fraternità. È la via più sublime. Aspirate alla carità, dice sempre l'Apostolo. E quindi anche noi facciamo questo, per vivere la fraternità così come l'ha vissuta, o come l'ha vissuta Gesù, o come Gesù la vuol vedere vissuta da noi, perché questa dà gloria a Dio. Perché chi vede questa carità, questo amore tra i fratelli, vede la vita di Dio, che è amore. Quindi dà gloria a Dio, per la gloria di Dio, diceva. Per la gloria di Dio vuol dire per lasciar vedere qualcosa che altrimenti rimane invisibile. Qualcosa della vita, della santità, della carità di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì,